Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Abbiamo così aperto il nostro itinerario sonoro di oggi con l'allegro molto terzo movimento dal concerto ripieno in sol minore di Antonio Vivaldi. Andrea Marcon qui dirigeva l'Orchestra Barocca di Venezia. Benvenute e benvenuti quindi a Caffè Zimmerman. Come sapete, in queste settimane stiamo indagando l'alba della sinfonia, ovvero la nascita di un genere strumentale assai importante e inutile sottolinearlo. Lo stiamo facendo in compagnia di Danilo Prefumo, e nelle due precedenti puntate abbiamo visto la nascita e l'affermazione della sinfonia nell'Italia settentrionale, nonché il formarsi quindi della prima importante scuola sinfonica europea, appunto la scuola milanese. Buongiorno Danilo.
Buongiorno a tutti. C'è un motivo per cui a Milano nasce una scuola sinfonica, perché c'è un'orchestra, c'è un'orchestra importante.
Sì.
E infatti vedremo che poi gli altri centri importanti, a cominciare da Mannheim e poi Vienna, sono centri in cui ci sono orchestre di buona qualità. A Milano, appunto, c'è una delle migliori orchestre europee, che è quella del Teatro Ducale, nella quale tra l'altro suonano anche musicisti di eccellente valore, come i fratelli San Martini, appunto, che sono oboisti, il violinista Angelo Maria Scaccia, che è un solista di eccellente reputazione e pubblicherà anche poi dei concerti, insomma. Perché il genere sinfonico si affermi, ci vogliono degli ensemble di qualità che propongano le nuove opere dei compositori e le suonino in modo tale da renderle gradite al pubblico. La storia della sinfonia nella prima metà del Settecento è strettamente legata a queste orchestre. Quindi questo dovrebbe essere un punto fisso fondamentale.
Sì, è una prerogativa imprescindibile.
Esatto. Nell'Italia settentrionale del primo Settecento c'è naturalmente un altro centro musicale in cui queste condizioni sono rispettate, ed è naturalmente Venezia, dove gli ensemble strumentali non mancano, e il più famoso, che attira turisti da tutta Europa, è quello delle famose Putte della Pietà, nel quale Antonio Vivaldi è coinvolto in prima persona. Infatti, nella storia della sinfonia a Venezia sono coinvolti musicisti del calibro di Benedetto Marcello, di cui abbiamo ascoltato due sinfonie nella prima puntata, Tommaso Albinoni e, per l'appunto, l'immancabile, diciamo così, Antonio Vivaldi.
Certo, perché anche se forse non tutti lo sanno, ma accanto a Giovanni Battista Sammartini, che non a caso abbiamo già citato più volte, proprio Vivaldi fu uno dei più importanti sinfonisti italiani attivi nella prima metà del Settecento. I suoi rapporti con Sammartini però non sono chiaramente documentati, quindi sappiamo che Vivaldi ebbe certamente occasione di recarsi a Milano, dove un suo dramma pastorale fu allestito nel 1721 e dove anche un suo oratorio fu rappresentato nella chiesa di San Fedele, questo l'anno seguente, nel 1722. Vivaldi inoltre nel 1938 fece eseguire una sinfonia di San Martini, questo in occasione delle celebrazioni del centenario del teatro di Amsterdam.
Questo è un segno evidente che i due musicisti sicuramente si erano conosciuti e certamente Vivaldi stimava anche San Martini, altrimenti non avrebbe eseguito una sinfonia di San Martini, ne avrebbe scelto una di un altro autore.
Va da sé.
Le sinfonie di Vivaldi presentano in genere elementi stilistici caratteristici che le distinguono in modo piuttosto netto da quelle sammartiniane. Alcune delle opere più tarde mostrano invece tratti in qualche modo accostabili allo stile galante di San Martini, ma è praticamente impossibile ipotizzare una reciproca influenza. A differenza di Milano, che non possedeva una propria tradizione operistica, Venezia era poi una delle capitali dell'opera italiana e quindi è comprensibile che la sinfonia a Venezia si presenti con caratteristiche assai più vicine a quelle dell'ouverture operistica. La maggior somiglianza stilistica e formale con l'ouverture d'opera è uno dei tratti che subito distinguono le sinfonie di Vivaldi, che, come è noto, fu anche un operista molto prolifico, da quelle degli autori lombardi, suoi contemporanei. Mentre nelle composizioni sammartiniane sono evidentissimi i contributi della sonata a tre, in Vivaldi la scrittura della sinfonia da concerto e quella dell'ouverture operistica sono praticamente identiche. I violini procedono quasi sempre all'unisono, mentre nelle sinfonie di Sammartini questo accade molto raramente, e i tempi lenti hanno un andamento cantabile molto accentuato. I finali poi sono brevissimi, spesso sono ridotti a poche battute. La sinfonia di Vivaldi che adesso vi vogliamo proporre assomma per l'appunto tutte queste caratteristiche. Si tratta della sinfonia in fa maggiore RV 137, ovviamente formata da tre soli tempi che sono allegro, andante e presto. Diciamo che il primo movimento ha quella incisività asciutta che è tipica delle migliori pagine vivaldiane e in esso i violini sono costantemente trattati all'unisono. Il lungo movimento centrale rivela invece quell'attitudine alla melodia distesa e cantabile che è proprio tipica di Vivaldi. L'ultimo tempo è poi una modesta chiusa, molto brillante, ma senza alcuna pretesa.
Nei due movimenti veloci è palese il gusto per il trattamento virtuosistico dell'ensemble strumentale, come sentiremo. La sinfonia non è datata, ma molti elementi barocchi la farebbero ritenere precedente all'ultimo decennio dell'attività di Vivaldi. Ascoltiamo quindi questa sinfonia in fa maggiore, RV 137 per la precisione, qui eseguita dal complesso strumentale L'Archicembalo. E questa era la Sinfonia in Fa maggiore di Antonio Vivaldi, qui con l'ensemble strumentale L'Archicembalo. Beh, sappiamo che le opere strumentali vivaldiane, databili con sicurezza, sono in realtà davvero poche, ma di alcune composizioni, per fortuna, Danilo, sappiamo qualcosa di più.
Sì, questo ad esempio è il caso della Sinfonia in Sol maggiore RV 149, che è una delle più belle e popolari sinfonie vivaldiane. Un'opera in cui proprio il talento individuale di Vivaldi si manifesta con più chiarezza. Questa sinfonia risale al penultimo anno di vita di Vivaldi, il 1740, e fu eseguita per la prima volta il 21 marzo di quell'anno in occasione della visita all'ospedale della Pietà di Venezia del principe elettore di Sassonia, che era un ammiratore storico delle opere del prete rosso. È una composizione brevissima, nella migliore tradizione della concisione vivaldiana, ma perfettamente equilibrata. Vivaldi non rinuncia mai a quella che è una delle sue prerogative, ovvero la capacità di dire tutto il necessario in brevissimo tempo, senza mai dilungarsi in sviluppi superflui e noiosi. Nonostante le piccole dimensioni, questa sinfonia mette in mostra una fantasia, addirittura direi incandescente, un senso del colore tipicamente veneziano sconosciuto ai sinfonisti della scuola milanese. Indimenticabile in particolare è il movimento lento andante, in cui una parte dei primi violini e i secondi violini si uniscono alle viole e ai bassi per accompagnare in pizzicato la melodia del violino primo solo. In questo modo Vivaldi ottiene un effetto incantato di serenata, evocando ancora una volta il suono di quei mandolini cui aveva dedicato a suo tempo alcune pagine meravigliose.
Beh, in realtà, e purtroppo, Vivaldi uscì di scena nel 1741, ovvero quando la sinfonia era ancora ai suoi albori. Tuttavia credo di poter dire che opere come questa ci mostrano un compositore che anche in campo sinfonico ha lasciato decisamente un'impronta inconfondibile, no, della sua personalità.
Ascoltiamo dunque la Sinfonia in Sol maggiore RV 149 di Antonio Vivaldi, eseguita dal complesso L'Archicembalo. I tempi sono allegro molto, andante allegro. Thank you.
era la Sinfonia in Sol maggiore di Antonio Vivaldi nei tempi allegro molto, andante e allegro, che qui abbiamo ascoltato con l'ensemble L'Archicembalo. Beh, se i 5 minuti e mezzo circa della Sinfonia in Sol maggiore vi sono sembrati pochi, la Sinfonia in Do maggiore che stiamo per ascoltare batte decisamente tutti i record, perché Danilo dura poco più di 4 minuti.
Sì, sì, 4 minuti in cui però nei 3 fulminei movimenti c'è tutto quello che ci deve essere, perché la forma fortemente drammatizzata lascia, diciamo così, intravedere un'ascendenza operistica. Un autentico coup de théâtre è ad esempio la brusca conclusione del concitato allegro iniziale, che lascia subito il posto a un andante di un patetismo così intenso, una delle più toccanti melodie strumentali regalateci da Vivaldi. Il finale invece, come al solito, solo una modesta e sbrigativa appendice. Ascoltiamo dunque la Sinfonia in Do maggiore di Antonio Vivaldi, eseguita dal complesso L'Archicembalo. I tempi sono allegro, andante, presto.
abbiamo così ritrovato l'ensemble L'Archicembalo, interprete dei tre tempi allegro, andante e presto della Sinfonia in Do maggiore di Antonio Vivaldi. Beh, Danilo, il capitolo sulla Sinfonia a Venezia non sarebbe completo, credo, se non dedicassimo almeno qualche parola anche a Tommaso Albinoni.
E certo, perché anche Albinoni è un compositore di grande rilievo e di cui si sa poco, almeno per quel che riguarda l'Albinoni sinfonista. Nella prima puntata abbiamo ascoltato due sinfonie di Benedetto Marcello e adesso è necessario rivolgere l'attenzione al terzo grande strumentalista veneziano della prima metà del Settecento, appunto Tommaso Albinoni, dilettante veneto di contrappunto, come amava definirsi, perché non ricavava il proprio sostentamento dall'attività musicale. Albinoni visse a Venezia tra il 1671 e il 1750, dunque era più anziano di Antonio Vivaldi. All'inizio della sua carriera musicale, Albinoni pubblicò una raccolta di 12 sinfonie opera 2, che però non sono ancora sinfonie nel senso moderno del termine, sono sonate strumentali di impronta molto retrospettiva e di linguaggio riccamente contrappuntistico. In compenso di lui restano diverse sinfonie nel senso tradizionale del termine, anche molto interessanti, che però ci sono pervenute solamente attraverso manoscritti, conservati per lo più in biblioteche tedesche e in particolare a Dresda. Dresda, ecco. Era una delle capitali, era un avamposto della musica italiana in terra tedesca. Infatti tantissimi manoscritti di autori italiani sono reperibili nella biblioteca di Dresda, che è una delle più ricche, soprattutto per ciò che riguarda la prima metà del Settecento.
Ecco, hai usato un aggettivo interessante che in realtà è un aggettivo molto abusato, no?
Eh sì, spesso lo si usa proprio per ciò che interessante non è, ma nel caso delle sinfonie di Albinoni va usato a pieno titolo, perché si tratta di lavori quanto mai aggiornati stilisticamente e di alta qualità musicale.
Ecco, va anche detto che in quest'ambito purtroppo dobbiamo anche fare i conti con le edizioni musicali, che non sono sempre, come dire,
assolutamente
ottimali.
fino a non molti anni fa le edizioni musicali condotte con criteri filologici, come ben sappiamo, erano un'esigua minoranza. Anche la famosa Vivaldi, edizione Vivaldi realizzata dalla Ricordi, era tutt'altro che un modello di filologia. Basti pensare che le opere per flauto diritto, che Vivaldi chiamava semplicemente flauto, come veniva definito allora, sono state trascritte come se fossero opere per flauto traverso. Quindi questo per dare un'idea dei criteri.
Sì, una delle conseguenze di tutto questo è che la discografia di queste sinfonie manoscritte è piuttosto scarsa ancora oggi.
È piuttosto scarsa, ci sono poche edizioni e i musicisti che le vogliono incidere in genere o spesso si devono rifare direttamente ai manoscritti, perché non ci sono edizioni oppure spesso sono inattendibili. Questo significa che sono opere che hanno scarsa circolazione discografica.
Per fortuna ci sono interpreti assai attrezzati anche dal punto di vista della competenza musicologica.
Per fortuna sì, e questo è un po' la salvezza di questo repertorio. Un bel esempio di opera musicale di cui io sono riuscito a trovare un'edizione discografica, ma quasi casualmente, è questa incalzante sinfonia in sol minore, che certamente non sfigura accanto a quelle di Vivaldi, anche se il linguaggio è piuttosto diverso, conservata appunto in un unico manoscritto presso la Sächsische Landesbibliothek di Dresda, che, come dicevo prima, è un pozzo senza fondo di capolavori musicali del primo Settecento italiano. Questa sinfonia l'ascoltiamo adesso nella interpretazione del Concerto dei Cavalieri diretto da Marcello di Lisa. I tempi sono allegro, adagio allegro, e con questo direi, caro Sergio, che siamo giunti alla fine anche della nostra terza puntata.
Confermo, chiudiamo però in bellezza con la musica di Albinoni e ci risentiamo presto per tornare all'alba della sinfonia.